c'è un cruccio di chi è il cane, perché dice: io esco con il cane, poi dopo devo anche uscire a correre. E se noi invece provassimo a fonderle queste due attività?
Perché no?
Allora, abbiamo in linea un esperto, Aldo La Spina, istruttore cinofilo, autore del libro In forma con il cane.
E vogliamo chiedere a lui, ovviamente.
E chiediamoglielo come si fa a tenersi in forma col cane.
Ciao Aldo.
Ciao Aldo La Spina. Voi e agli ascoltatori.
Grazie. Quindi, insomma, se uno si vuole tenere in forma con il proprio cane, che cosa può fare? Cosa ci consigli?
Dimentichiamo che abbiamo in casa un allenatore gratis.
Esatto. Difatti io sono in forma proprio per questo, perché ho due allenatori. E poi scusa, adesso vorrei dirvi una cosa che vi giuro mi è venuta in mente mentre abbiamo iniziato la chiacchierata: ma raramente vedi delle persone in sovrappeso col cane?
Beh, un po' meno magari.
Facci caso. Stavo cercando di far mente locale.
Perché il cane ti obbliga ad uscire, che tu stia bene o male, che ci sia pioggia, cioè ogni giorno esci con il tuo cane. Però puoi trasformare anche questa passeggiata in qualcosa di ancora più, come si può dire, allenante.
Sì, anche costruttivo, naturalmente nel rispetto della razza, del peso, delle condizioni. Quindi dobbiamo uscire con un'idea di fare un qualcosa di costruttivo. Una camminata può essere fatta anche con un preciso programma, con un preciso allenamento, così la corsa o così il nuoto, senza andare a correre così, senza un'idea dei tempi, delle fermate, dei riposi. Possiamo farci anche un programma proprio come andiamo in palestra.
C'è proprio una tabella, io esco col cane, faccio un tot minuti di corsa con il mio cane, poi mi fermo. E ovviamente la tabella viene strutturata sia per il cane che per il proprietario?
Beh, sicuramente è tutto proporzionato, per cui se siamo noi molto allenati dovremmo fare qualcosa di progressivo o viceversa. Se abbiamo un levriero dovremmo stare attenti.
Te voglio vedere. Io l'avevo. Quando lo sganciavo, era l'unico cane che lasciavo volentieri e non avevo paura che gli altri cani lo aggredissero perché non lo pigliavano. Cioè, ma è vero, veramente, infatti, non lo prendevano proprio. Lì sta in forma.
Ecco, non sottovalutiamo neanche i cani piccoli. Io so, Rosita, che hai dei cani piccoli, sì. Per cui loro hanno bisogno di movimento, però ovviamente è proporzionato.
Infatti è proporzionato alla loro. Senti, Angelo, ma... che li vorrebbe far.
Senti, ma se fa caldo e uno ha voglia di farsi un tuffo?
Ottimo, naturalmente attenzione alla temperatura dell'acqua, attenzione che il cane ha difficoltà non soltanto a entrare ma soprattutto a uscire, per cui dobbiamo pensare che sia importante trovare un posto giusto, idoneo per l'entrata e l'uscita.
Certo.
Io ricordo a tutti che se un cane verticalizza rischia di affogare, qualche cane è anche affogato per questo.
Dio poverino, ma scusa, ma un'altra cosa, ma è vero che i bassotti, perché sono lunghi e corti, invece non sanno nuotare?
Dunque, hanno un assetto incredibile, quindi sono dei turaccioli, galleggiano molto bene con le loro zampettine, è un po' come dei sommergibili, no? Presenti quando
non è vero
bene,
che
quindi... vanno, però hanno difficoltà per esempio ad andare sott'acqua, e a differenza di altri cani, ci sono gli sport acquatici per esempio, c'è il recupero di oggetti sommersi, il cane cambia totalmente assetto quando va sott'acqua a recuperare un oggetto.
Fermati lì Aldo, ci troviamo tra poco.
Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane.
Ci sarà la gente che è in macchina, che si sposta in questo weekend per
sperarlo.
Tornare. Meno male, per loro, vacanze che
tornare
vanno, vacanze
andare.
Che vengono, esatto. Mi raccomando, tenetevi sempre un po' d'acqua fresca in macchina quando viaggiate. Maggior ragione se ci sono anche i cani che magari soffrono un pochino di più il caldo di noi.
Giustissimo, grazie Rosita. Poi, tra l'altro, l'acqua si può utilizzare per fare sport col cane, come ne parlavamo prima con Aldo La Spina, che ci spiegava che addirittura i cani si tuffano e vanno a recuperare oggetti sott'acqua.
Esatto.
Ma Aldo, quanti sono gli sport che si possono fare in acqua col cane?
Naturalmente, allora, c'è il riporto in superficie, dove il cane riporta nel tempo oggetti e chi è bravo, il più bravo è quello che ne porta di più. Oppure ci sono oggetti che piano piano affondano, e questo lo possiamo stabilire noi. Sicuramente non deve andare più sotto di un metro e mezzo, due metri, perché poi ci sono problemi di compressione.
Quindi non soltanto il cane è in grado di andare sott'acqua e recuperare oggetti, ma ci sono addirittura delle gare. Beh, cosa succede? Chi fa prima? Chi ne prende di più? Chi va più a fondo? Come funziona?
Esattamente, cioè è il recupero di un oggetto sott'acqua e quindi quanti oggetti riesce a recuperare e portare a riva. È un impegno, perché naturalmente il cane, ricordate che ha una respirazione diversa dalla nostra, deve imparare a tenere gli occhi aperti, ha una visione distorta come noi sott'acqua, per cui sbaglia mira. Quando apre la bocca, un po' come uno squalo, perde il punto dov'è l'oggetto. Sì. No?
Ah, perché lo squalo quando apre la bocca perde l'orientamento?
Dicono che chiuda gli occhi, mi sembra che ci sia una ripresa in proposito, e il cane, aprendo la bocca, non vede più a 10 centimetri dov'è l'oggetto.
Tu, io però ho visto la tua piscina dove si possono fare, dove ci si può divertire, i privati si possono divertire col cane.
Con trampolino, nuoto controcorrente. Sì,
solo
cose.
Che il cane distinto la teme l'acqua o ha l'istinto di entrarci? È soggettivo anche quello o c'è una...
Ma guarda, noi abbiamo dei Labrador che sono spaventati dall'acqua, quindi tutti la devono conoscere, soprattutto la piscina per loro è una grande ciotola, un grande contenitore,
certo.
A differenza del mare, del lago. Quindi come i bambini si impara a nuotare in piscina, si impara a galleggiare, lo stile, entrare, uscire, quindi in piscina si imparano delle cose, al mare ci si diverte.
Senti, invece io volevo spezzare una lancia su quelli che in bicicletta
sulla schiena,
esatto, su quelli che io vedo in città, che ti assicuro veramente gli taglierei i raggi delle ruote delle biciclette, che trascinano il cane, ma no, indipendentemente d'estate o d'inverno, proprio io vedo i cani rantolare dietro col guinzaglio, che li corrono dietro, a parte il pericolo che non li prenda una macchina, passano in croci, poi che caschino loro, ma io questi pensano di fare attività e di farla fare al cane, ma non si rendono conto che stanno facendo tutta una roba sbagliata, giusto?
Esattamente, è molto comodo per noi, però non possiamo dosare e riconoscere la stanchezza del cane, perché non siamo stanchi noi, o perlomeno lo siamo molto meno, e lui invece lo è molto di più. Ricordo a tutti, anche agli ascoltatori, che è vietato,
ecco, appunto, dal codice della strada.
In teoria non possiamo neanche tenere un ombrello, dobbiamo avere tutte e due le mani sul manubrio. E, certo, potremmo anche legare il cane alla bicicletta, ci sono degli strumenti che vendono, per cui in questo caso il codice della strada, però possiamo farlo su strade, come dire, bianche di campagna.
E soprattutto non tirare il cane quando non ha voglia. Ma poi sai qual è l'altra cosa che io vedo spesso? La corsa col cane, con un cane che non ha voglia, cioè nel senso che il cane normalmente non ha voglia di stare un pochino più libero, a volte uno lo tiene al guinzaglio, anche quando il cane non è allenato, non c'ha voglia, se lo strattona. Mi è capitato proprio l'altro giorno sull'AD un tizio che strattonava in continuazione un pastore belga Tervuren, lo obbligava a seguirlo e questo non c'aveva voglia.
Vabbè, facciamo così, d'ora in poi io li fotograferò, questi ciclisti, visto che i social network servono a questo, e chiunque vede un ciclista che trascina il cane in città con il guinzaglio mi mandi una foto attraverso i miei social, così magari li mandiamo ai vigili. Siete contenta? Ascoltatori, siete contenti? Senti Aldo, grazie mille.
Grazie per la tua testimonianza.
Grazie a voi.